Il 14 ottobre si è votato in Montenegro, elezioni anticipate di qualche mese che hanno visto l'ennesima vittoria della coalizione guidata da Milo Djukanovic, che è un po', come dire, il padre padrone del paese da un ventennio, cioè dalla fine della Jugoslavia. Una vittoria annunciata dai sondaggi, ma non così massiccia come in passato, almeno in termini percentuali, perché il 45% dei voti è sempre un notevole risultato, ma per la prima volta Djukanovic non potrà contare sulla maggioranza assoluta in Parlamento e i partiti delle minoranze potrebbero diventare l'ago della bilancia. Al momento in cui parliamo, ancora i giochi sono aperti per la formazione della nuova maggioranza di governo, ma intanto possiamo fare così una fotografia del paese pochi giorni dopo le elezioni e in una situazione di crisi economica che si fa sentire. Facciamo tutto questo con Francesco Martino di Osservatorio Balcani e Caucaso, che da qualche giorno si trova in Montenegro. Allora, prima di tutto parliamo del risultato delle elezioni. Come spesso accade, in molti cantano vittoria. Chi ha vinto le elezioni? Perché appunto, come dicevo, Djukanovic ha sicuramente vinto in termini di voti, di maggioranza, però meno che in passato.
Sì, direi che il dato politico da cui partire è comunque una vittoria da parte di Djukanovic in termini di voti. C'è da considerare il fatto che l'affluenza alle urne questa volta in Montenegro è stata piuttosto alta, intorno al 70%, e in termini assoluti la coalizione di governo uscente, appunto guidato da Milo Djukanovic, ha preso più voti rispetto alle passate elezioni. Però in contesto appunto di grande affluenza, invece in termini diciamo di percentuali, questa volta è sceso e per la prima volta l'alleanza di governo non ha la maggioranza assoluta. Direi che questa è la situazione e il dato da cui partire per analizzare queste elezioni. Cosa questo significhi ancora non si sa, nel senso che in questo momento il Montenegro è un paese direi sospeso dal punto di vista politico. In questo momento sono in atto discussioni e negoziati tra le varie forze politiche. Direi che lo sbocco più probabile di questi negoziati sarà la formazione di un governo di coalizione tra i partiti che ruotano intorno a Djukanovic e i rappresentanti delle minoranze etniche qui in Montenegro, che sono innanzitutto i bosgnacchi, poi gli albanesi e quindi i croati. Che cosa questo comporterà in termini di politiche? Cioè il fatto che comunque la coalizione di Milo Djukanovic non potrà imporsi in Parlamento autonomamente, resta tutto da vedere. C'è da dire però che appunto questo sbocco, per quanto a detta di molti, è quello più probabile, c'è stata anche un'altra proposta politica che è arrivata dalla novità di queste elezioni, cioè il partito Positive na Crna Gora, cioè Montenegro Positivo, che ha proposto ai rappresentanti delle minoranze fondamentalmente di creare un governo di minoranza che nel giro di un anno e mezzo, possa portare a quelle che loro definiscono le prime elezioni veramente libere in Montenegro, con l'obiettivo di depoliticizzare in qualche modo la società montenegrina. Ricordiamo che Montenegro è a suo modo un caso unico, nel senso che dal disfacimento della Jugoslavia è l'unico paese in cui non c'è stato mai alcun cambio di potere ai vertici dello Stato. Quindi, a detta dell'opposizione e di molti osservatori esterni, molte delle, come posso dire, delle strutture di potere ereditate dalla Jugoslavia in qualche modo sono ancora presenti. Quindi c'è questa proposta di avere un governo di minoranza che, appoggiato dalle altre forze di opposizione, porti avanti questo processo di depoliticizzazione e al tempo stesso di creazione di condizioni per un voto veramente democratico.
Un buon successo l'ha avuto anche il Fronte Democratico guidato da Miograd Lekic, che è stato tra l'altro anche in Italia, ha insegnato alla Sapienza, alla LUISS, ma è stato anche l'ambasciatore della Jugoslavia ancora quando c'era in Italia, proprio all'epoca della guerra del Kosovo, e poi ebbe anche degli incarichi nel governo del Montenegro. Il Fronte Democratico che peso può avere?
Il Fronte Democratico ha avuto il grande pregio non tanto di aumentare il peso in termini di voti dell'opposizione, questo è successo solo parzialmente, quanto più quello di averle dato una piattaforma unica in qualche modo. E, tra l'altro, la novità che porta Lekic nella politica montenegrina è anche un almeno parziale superamento di quello che in questi anni è stato il grande la grande linea di separazione. Qui c'è in qualche modo quella che divide i pro indipendentisti, i partiti, i personaggi che più hanno lavorato perché il Montenegro ottenesse la propria piena indipendenza nel 2006 e invece il fronte che possiamo definire pro serbo. Che fino ad oggi in qualche modo ha rappresentato il nucleo forte dell'opposizione. L'entrata in politica di Lekic in qualche modo ha smorzato questo tipo di dinamica e da questo punto di vista rappresenta sicuramente una novità importante, nel senso che rappresenta, semplificando ancora, il fronte più vicino a chi vuole legami comunque solidi, forti con la Serbia, ma mette molto meno in discussione quelli che sono i simboli dello Stato, la Costituzione e così via. C'è da dire che Montenegro su alcune questioni c'è comunque un consenso, direi, bipartisan, come ad esempio la questione dell'ingresso nell'Unione Europea. C'è stata recentemente appunto l'apertura dei negoziati.
Infatti, proprio adesso questo ti volevo chiedere, perché ora il nuovo governo dovrà gestire comunque l'apertura ufficiale dei negoziati con l'Unione Europea. Questa prospettiva, appunto, come viene vista in Montenegro? Dicevi, c'è un consenso bipartisan da parte delle forze politiche e tra la gente?
Ma direi che anche alla gente, da questo punto di vista non ci sono particolari posizioni divergenti, ripeto, né a livello politico né di sentire comune. Montenegro è sicuro della propria scelta europea. È più complicato è ad esempio invece il discorso rispetto a un eventuale ingresso nella NATO, che vede invece perplessità nel mondo politico e, a quanto pare, dai sondaggi anche recentemente usciti, un atteggiamento in maggioranza negativo da parte della popolazione montenegrina. Quindi su questo aspetto le cose sono un po' più complicate. C'è da dire che l'opposizione, il partito di maggioranza che ruota, appunto, la coalizione che ruota intorno a Djukanovic, è stata sempre chiara nel dire vogliamo anche la NATO. L'opposizione non ha mai detto di no in termini tassativi, però ha chiesto anche lo stesso Lekic che venga portata ad un referendum popolare, quindi non è un'opzione che abbraccia senza condizioni.
Un'altra questione che pesa sul futuro di integrazione euroatlantica, diciamo così, del Montenegro è anche la questione, insomma, il Montenegro è indicato come uno dei crocevia, insomma, un paese un po' snodo dei traffici illegali che attraversano la rotta o le rotte balcaniche, e lo stesso Djukanovic non ha, diciamo, da questo punto di vista un'immagine specchiata. Ricordiamo che la magistratura italiana lo mise sotto inchiesta, insomma, se ne salvò solamente grazie alla sua immunità diplomatica in quanto capo di Stato estero. Insomma, il problema peserà sicuramente poi nei negoziati con l'Unione Europea.
Ma il problema esiste sicuramente, e anzi ne è controprova il fatto che, pur avendo vinto queste elezioni a capo ufficialmente del partito di maggioranza relativa, ci sono ancora molti dubbi sul fatto che Djukanovic prenda responsabilità per posizioni ufficiali di governo dopo queste elezioni. Ricordiamo tra l'altro che Djukanovic già due volte è uscito dalla politica per poi rientrare, quindi, però questa volta, diciamo, il problema si pone nuovamente, nel senso che la scelta naturale sarebbe quella di mettere a capo del futuro governo chi ha vinto le elezioni, ma proprio perché la figura internazionale di Djukanovic è seriamente compromessa, ci si pone la questione se appunto
se può essere lui insomma, a rappresentare il paese poi ai massimi livelli internazionali. Un'ultima domanda ti volevo fare rispetto alla situazione che tu hai trovato nel paese, perché il Montenegro ha avuto subito dopo la fine della federazione con la Serbia, cioè tra il 2006-2009, un grande sviluppo economico trainato anche dal turismo. Poi insomma hanno cominciato a farsi sentire gli effetti della crisi internazionale, forse però meno che in altri paesi. Tu che dell'area balcanica, tu che situazione hai trovato?
Ma Montenegro è difficile fare confronti specifici con gli altri paesi dei Balcani. Direi però che la crisi si sente in modo forte anche in Montenegro, e tra l'altro una crisi che ha approfondito delle difficoltà, diciamo, storiche dell'economia montenegrina, che si ritrova ad aver fatto ad esempio un processo di privatizzazione di quelle che erano le industrie statali molto problematico, e tra l'altro in qualche modo riattizza quella che è la forte differenza in termini di sviluppo tra la costa, che è relativamente ricca anche grazie appunto all'industria del turismo, e invece l'interno, che rimane una zona estremamente meno sviluppata, cosa che tra l'altro pesa anche nei rapporti con le minoranze, visto che alcune minoranze come i bosgnacchi e in parte gli albanesi vivono soprattutto nelle zone interne e sono in qualche modo tagliati fuori da quei flussi economici che comunque continuano ad essere attivi in Montenegro. La situazione è però, ripeto, complicata, e ci sono alcune fasce di popolazione che oggi fanno veramente molta fatica ad arrivare a fine mese.
Allora, grazie Francesco, ringraziamo Francesco Martino di Osservatorio Balcani e Caucaso per questa questa fotografia che ci ha dato del Montenegro pochi giorni dopo le elezioni, che ripetiamo hanno confermato la vittoria, la leadership, diciamo così, del padrone Milo Djukanovic, però con anche alcuni elementi nuovi. Grazie a Francesco Martino.
Grazie a voi.